Se sei un professionista o un imprenditore, scrivere un libro può distinguerti dagli altri e costruire il tuo brand. Mi chiamo Marzia Tomasin, sono una ghostwriter e digital copywriter e voglio raccontarti le storie di coloro che hanno pubblicato un libro e la loro vita non è stata più la stessa. Benvenuti a una nuova puntata di Per Iscritto da Marzia Tomasin. L'ospite di oggi è Paolo Pugni, senior partner di Advice, ma prima di tutto un professionista che nel suo lavoro ha un obiettivo ben preciso: aiutare le imprese a fare più profitti dando valore al proprio lavoro e ai propri clienti. Paolo Pugni è anche l'autore del podcast Vendere Valore, nel quale puntata dopo puntata offre utili consigli e suggerimenti su come sfuggire alla gara dei prezzi al ribasso per vendere meglio e di più. Ma è anche l'autore di diverse pubblicazioni, tra le quali c'è il libro del quale parleremo oggi, che si intitola Shampoo, non è un problema di forfora, ma di pace coniugale, pubblicato da Berica Editrice. Un libro particolare, diverso da quello che ci si potrebbe aspettare da lui, perché è una sorta di album di famiglia, nel quale racconta con umorismo e tanta autoironia alcuni episodi della sua vita coniugale. Il libro è stato scritto recuperando i tanti articoli di un vecchio blog che lui teneva diversi anni fa, quando ancora questo rappresentava l'unico modo per comunicare in rete, e che ha provveduto poi a sistemare, integrare e mettere insieme senza seguire però un ordine temporale. Il risultato di questo lavoro è un libro piacevole da leggere, nel quale si ride ma anche ci si commuove e che suggerisce tanti spunti di riflessione utili anche per imparare a vivere meglio. Ascoltiamo ora l'intervista a Paolo Pugni. Ciao Paolo, bentornato Per Iscritto.
Buongiorno Marzia, grazie del nuovo invito, mi fa veramente molto piacere.
Anche a me, sono molto contenta veramente di reincontrarti qui a Per Iscritto, anche se noi in realtà condividiamo, ci conosciamo da tanto ormai, ma condividiamo anche recentemente una bellissima esperienza con il Digital Mastermind del nostro amico comune Giulio Gaudiano, quindi abbiamo la possibilità settimanalmente, ma non solo, anche poi ogni giorno attraverso la voice chat, di scambiarci pareri, consigli, confrontarci, quindi crescere professionalmente ma anche dal punto di vista umano, perché ci sta dando tanto, credo che tu sia d'accordo su questo.
Completamente d'accordo. È veramente un luogo dove si impara tantissimo e si conoscono persone squisite.
E quando io, guarda Paolo, ho saputo che stavi scrivendo un libro, in realtà tutto mi aspettavo tranne quello che hai scritto. Io ero ancora orientata verso come vendere all'estero, i mercati esteri, l'internazionalizzazione, e poi mi sono trovata tra le mani questo libro qui, Shampoo. Non è un problema di forfora, ma di pace coniugale, che fa parte della collana Uomo Vivo, della casa editrice Berica. Ed è un libro che parla della tua vita coniugale con Franca, che è appunto tua moglie, che è una super donna, per come ho imparato a conoscerla, è veramente una super donna, che però ogni tanto ti fa qualche lavata di testa, che però ci vuole, come tu stesso dici, ma è il suo modo di prendersi cura di te, no? Ti fa proprio da personal trainer.
Esattamente.
Paolo, raccontaci un po' però, com'è nata l'idea di scrivere questo libro e perché hai sentito il bisogno di scriverlo?
Allora, sono due cose distinte. Ricordo, per esempio, a proposito di libri, una bellissima battuta di Marta Morazzoni, che cito spesso a proposito di domande come questa, che nel caso Mounier c'è questo protagonista che deve sposarsi e quindi va per la prima volta dopo tanti anni dal parroco, dal curato del paese per confessarsi per il matrimonio, come si usava nell'epoca, e il sacerdote appunto gli dice: quali peccati hai commesso e dei quali vuoi pentirti? E lui risponde: sono due cose diverse. E mi sembra che come battuta ci stia molto bene. Allora, sono due cose diverse anche in questo caso, perché il libro, così come l'hai presentato tu, Shampoo, è nato quest'estate su invito di Giuseppe Signorin, che è il curatore della collana Uomo Vivo, che pubblica tutta una serie di saggi, racconti, romanzi, studi sul tema della famiglia in generale, e quindi mi ha chiesto di scrivergli qualcosa. E questo è un momento, poi ne parleremo magari in seguito, in cui tempo non è che ne ho tanto, e allora che cosa ho fatto? Sono andato a recuperare un blog che ho tenuto per diversi anni, quando i blog erano l'unico modo con il quale ci si poteva mettere in gioco e comunicare in rete, che si chiamava Delle gioie e delle pene, tutto attaccato, in cui parlavo della mia famiglia, parlavo delle cose che mi venivano in mente, ma molto spesso, visto che vivo in famiglia, la famiglia per me era un punto di riferimento importante, raccontavo le cose che mi capitavano. Allora sono partito da quello, mi sono fatto aiutare dalla famiglia a rimettere un po' in ordine tutti quegli interventi, ne abbiamo selezionati alcuni e poi ne abbiamo aggiunti altri più vicini a noi, più vicini nel tempo, perché, ripeto, quel blog, diciamo che è stato molto attivo fino a 5-6 anni fa, fondamentalmente. Poi ho scoperto il podcast, ho scoperto altre cose, quindi ho fatto altre strade. Quindi è stata l'occasione per riprendere in mano quelle esperienze, aggiungerne di nuove e raccontare un po' di quello che, secondo la mia esperienza, capita in famiglia, cercando soprattutto un po' di ridere di noi, di usare questa autoironia che ci aiuta a sdrammatizzare le situazioni anche più complesse e forse diventa anche un modo per gli altri per capire come si può vivere al meglio la vita in famiglia.
Quindi, insomma, questo libro è proprio un libro familiare, un album di famiglia nel quale sono raccolti tanti episodi, appunto, di vita con tua moglie, con i tuoi figli, tante esperienze, insomma, passate in questi ultimi anni, esperienze importanti, non in ordine cronologico, sono proprio in ordine sparso, e però c'è sempre, no, un filo rosso, una trama in continua evoluzione che proprio lega tutti questi episodi. Tu però hai scritto già tanti libri, ma soprattutto di generi letterari diversi, e non è per nulla facile, perché una cosa è scrivere un romanzo, una cosa è scrivere, io lo so bene, un manuale più tecnico, come per esempio I primi passi per l'export, di cui ne abbiamo parlato proprio quando sei stato ospite la prima volta, era una delle mie primissime interviste, quindi ci sono particolarmente affezionata anche per questo. E cosa ancora più diversa è scrivere Shampoo, no? Dove appunto, come dicevi tu, c'è dell'umorismo, c'è tanta autoironia, però entrano in gioco le emozioni più profonde, i sentimenti che sono i più importanti, quelli legati proprio alla famiglia, e dove tu ti mostri con profonda autenticità, con molta verità, e quindi sei stato bravo proprio a combinare queste emozioni, queste sensazioni diverse. Quindi, come l'hai scritto? Qual è la difficoltà, Paolo, del passare proprio da un genere all'altro?
Allora, vediamo anche qui distinguere i due punti. Come l'ho scritto? Allora, innanzitutto, io come stile, lo si capisce facilmente, sono non tanto estroverso, ma sono espressivo. Quindi mi piace il palcoscenico, mi piace raccontarmi, mi piace anche con un po' di vanità che gli altri notino quello che faccio. Quindi per me è stato abbastanza naturale nel momento in cui volevo raccontare qualcosa per poter aiutare gli altri, non soltanto attingere alla fantasia, ma attingere anche a quello che vedo. Anche perché, appunto, io credo che sia importante far notare come nella vita di famiglia non siamo un mulino bianco, no? Quindi ci sono i momenti belli, ci sono i momenti complessi, bisogna saper affrontare sia gli uni che gli altri. E quindi per me è stato abbastanza naturale guardare e raccontarsi. Tra l'altro, c'erano degli altri blog in quell'epoca, quando è nato Delle Gioie e delle Pene, che facevano cose analoghe. Io penso a quello di Elastigirl, molto famosa, molto nota, che raccontava proprio la sua famiglia con uno stile anche lei molto disincantato. Forse un pochino più crudo, anche perché avendo a che fare con figli piccoli, poteva forse permettersi di raccontare di più dei figli di quanto non si può fare quando i figli hanno 15 o 20 anni e quindi sono lì attenti a vedere quello che scrivi per vedere che non parli di loro come loro non vorrebbero. Quindi per me è stato abbastanza naturale fare questo. A me piace molto scrivere. Il mio primo libro l'ho scritto in terza elementare, puoi immaginare quello che fosse, però all'epoca era piaciuto ai miei genitori e all'epoca si scriveva proprio, no? Visto che io sono del 60, gli elementari vogliono dire la seconda metà degli anni 60, al massimo c'era la carta carbone per produrre copie, non stiamo parlando del self-publishing di oggi e quindi circolavano qualche copia ricopiate per i nonni, i zii e i parenti. ma adesso evidentemente questo per dire come un po' questa voglia di scrivere ce l'ho avuta sempre dentro. La difficoltà di cambiare registri, beh, da un certo punto di vista sì, c'è ovviamente, perché un conto è scrivere un manuale, un conto è scrivere un saggio, un conto è scrivere di politica, per dire, un conto è scrivere un romanzo che è anche diverso da shampoo, perché a me piace molto l'espressione che hai avuto, chiamarlo album, perché sono delle fotografie. E le fotografie a volte si mescolano e si rimettono in ordine più per senso logico che non per senso cronologico. Per esempio, noi abbiamo gli album dei figli piuttosto che della storia della famiglia, e quindi dove sono i figli c'è l'evoluzione dei figli, e poi magari vai a prendere l'altro album e trovi delle cose che sono accadute prima e quindi sono organizzate in maniera diversa. La fotografia deve stare dentro 40 righe, 30 righe, anche meno, perché tra l'altro la dimensione del blog è questo: nessuno apre un blog per leggere 40 pagine di descrizione. Sono non dico degli aforismi perché non lo sono, ma dei piccoli estratti. E quindi c'è la brevità e poi c'è soprattutto la capacità di raccontare. Il romanzo, in fin dei conti, è inventato. Quindi parti da un'idea, ti inventi dei personaggi, ascoltando le puntate nel tuo podcast, nelle tue interviste, c'è questo senso del personaggio che parla da solo, che ti prende la mano quasi, laddove proprio la scrittura diventa importanza. Qui no, sì, puoi romanzare un po', puoi cercare di rendere le battute un po' più taglienti rispetto a quello che possono essere state nella realtà, ma il senso è quello, se no farei un'altra cosa. E quindi è stata molta capacità di osservazione, memoria di scrivere subito, perché sennò dopo, il giorno dopo, te lo sei dimenticato, e voglia di raccontare come la vita di famiglia può essere veramente bella anche quando ci sono un po' di spine, come si dice, non ci sono rose senza spine. Ecco, l'importante è non concentrarsi sulle spine e perdersi il resto del fiore.
Paolo, tu e Franca state insieme ormai da più di 30 anni, avete 3 figli e siete anche nonni della piccola Matilde, amatissima. Ed è bellissimo quello che tu hai scritto nelle primissime pagine del libro a mia moglie, dove dici che Franca è il dono che Dio ti ha dato e tu sei consapevole del fatto che ogni giorno te lo devi meritare, questo dono. Ed è una cosa molto bella. Chiaramente, come tu stesso ricordavi prima, non è tutto rose e fiori, no? Anche perché poi è la vita che è complicata di suo e quindi ci porta a fare tante esperienze diverse, ci scontriamo quotidianamente con tanti problemi. E in questo libro sicuramente non si trova la formula magica per far durare a lungo il matrimonio e per vivere felici assieme per sempre, però secondo me c'è tutta la maturità e l'esperienza di due persone che secondo me possono essere veramente d'esempio ai giovani che purtroppo oggi, da un lato, o proprio al matrimonio non ci credono più a prescindere, oppure se fanno questo passo lo affrontano con molta superficialità, questo non possiamo negarlo. Quindi io mi sento di chiederti, Paolo, un messaggio, se c'è un messaggio che tu vorresti dare ai giovani sul matrimonio.
Che è possibile, che è bello, che vale la pena. Te lo dico, sparo subito perché hai colto un punto che mi sta molto a cuore. Sì, Franca e io ci siamo conosciuti a una gita scolastica quando avevamo io 19 anni e lei 17, e siamo assieme da allora. Ci siamo sposati 5 anni dopo, con un po' di incoscienza forse, ma erano anche anni in cui ci si sposava da giovani. Io avevo 24 anni, lei 22, quindi all'epoca era, non dico al limite, però comunque c'erano matrimoni di quell'età lì. E quindi siamo insieme veramente da una vita. Oramai gli anni che abbiamo trascorso insieme sono molto di più di quelli che abbiamo trascorsi da soli. Ecco, io credo che ci sia la bellezza di questo, e il matrimonio ci ha dato solidità in questo, ci ha dato quella scatola, quella protezione che ci ha permesso di andare a superare anche dei momenti difficili, perché ci sono sempre. Ascoltavo proprio in rete in questi giorni un'intervista con Alessandro D'Avenia, che stava parlando del suo nuovo libro, quello dedicato proprio all'amore, in cui diceva che le favole finiscono tutte con il matrimonio e poi cioè, e vissero felici e contenti. No, non è vero, è falso, è tendenzioso, quello veramente è un'immagine da vecchio mulino bianco. La fatica comincia in quel momento lì, comincia nel momento in cui si mettono insieme esperienze e storie diverse, e credo che oggi la fatica sia anche perché questo avviene molto più avanti. Se io ho 20 anni di vita precedente, mescolarla è un momento, se ne ho 40 è più complicato, perché le abitudini sono consolidate e la difficoltà è inevitabile, si incontra, si affaccia. E leggendo un altro libro di recente ho trovato una frase che secondo me è un po' non dico la ricetta, perché come dicevi tu non c'è nessuna ricetta, anzi sarebbe falso parlare di ricette, ma un forte aiuto. Questo libro, parlando dell'amore e dell'amore coniugale in particolare, diceva che quello che è importante è sentirsi compreso. Allora ci possono essere mille discussioni, mille difficoltà, mille occasioni di litigare o di rimbeccarsi su alcune cose, ma io quello che devo dire, mi sono sempre sentito compreso, capito da mia moglie. E spero di aver fatto lo stesso con lei. Tutte le difficoltà, le scelte anche professionali complesse che abbiamo avuto, i momenti della crisi, perché comunque quando sei un libero professionista, 2000 al 2017, una serie di crisi inenarrabili, le difficoltà si incontrano. Ecco, nonostante tutto, anche se magari non fosse d'accordo con alcune delle mie scelte, c'era questo sottofondo di comprensione, cioè di dire sto dalla tua parte, adesso non capisco, non sono d'accordo, ma sto dalla tua parte. E credo che questa sia la vera ricetta, che appunto non è il termine giusto, ma è l'elemento che fa la differenza. Se uno scopre questo, se riesce a superare la collina delle energie di attivazione, poi le cose vanno avanti splendidamente, ogni giorno meglio del giorno precedente. Come dicevi tu, bisogna non prenderla in maniera superficiale, perché se la prendiamo in maniera superficiale, è un gioco, è una situazione virtuale, un videogame che tanto vabbè, se perdo, se muoio, c'è il nuovo livello e ricomincio. Non è così. Però ecco, la cosa importante da dire è che io mi sono divertito moltissimo, sono felicissimo. Ieri sera sono tornato da un viaggio in Francia e dormiva, si è svegliata, abbiamo riso come dei matti. Le ho detto se ti faccio ridere poi ti riaddormenti e aveva già cominciato a ridere. Ecco, credo che questa sia veramente la gioia di stare insieme e vale veramente la pena.
È bellissimo quello che hai detto, quindi la comprensione, farò anch'io tesoro di questo consiglio, è molto importante. Quindi, come abbiamo detto, Franco ogni tanto ti fa questi shampoo che non sono però quelli delicati, soffici della canzone di Gaber. E tu dici proprio che lei è molto critica nei tuoi confronti, proprio la tua voce critica, però questo è il suo modo di amarti, no? E forse mi permetto di dire, è anche ciò che ti rende l'uomo che sei adesso, sicuramente.
Sicuramente, sicuramente.
Questo sì, si capisce, insomma. Come dicevo all'inizio, ci sono veramente tantissimi episodi di vita in questo libro. Hai piacere di raccontare a me e soprattutto ai miei ascoltatori, ovviamente il libro l'ho letto, per chi non lo conosce ancora, spero si appassionerà da questa intervista, avrà la voglia di leggerlo perché merita veramente, un episodio che ti è particolarmente caro e che vuoi
Sì.
condividere
Guarda,
con noi.
vorrei raccontartene due, se mi permetti, ma vado in fretta,
Certo.
perché riguardano la vita di coppia e la vita di famiglia, quindi secondo me sono questi due aspetti. Io credo che uno dei passi più belli, almeno per me, che per me hanno significato di più, è un passo abbastanza breve in cui racconto del cammino di Santiago. Nell'anno in cui si è sposata mia figlia, siamo andati prima in matrimonio a fare questo piccolo viaggio, questo pellegrinaggio, se vuoi chiamarlo così, ma comunque diciamo un viaggio in due. Abbiamo fatto 7 tappe, 7 giornate, quindi abbiamo percorso circa 160 km nella parte finale del Cammino di Santiago. Così, anche un po' per curiosità, c'erano stati in tanti, a noi piace camminare, piace correre, quindi era anche un'occasione, da questo punto di vista, importante. Abbiamo una dimensione spirituale importante, per cui aveva anche questo elemento. Siamo andati. E quello che ho imparato in quella settimana è stato fenomenale, perché secondo me c'è la metafora, ma non raccontata, vissuta di quello che è il matrimonio. Questo stare assieme, fare fatica assieme, qualche volta qualcuno va davanti e poi deve ricordarsi di essere troppo avanti, quindi fermarsi e aspettare l'altro, credo che sia veramente l'immagine di quello che è la vita. E quei giorni li abbiamo passati assieme facendo fatica, è stata la seconda tappa, che era lunghissima, non ce l'aspettavamo, ma alla fine erano 34 km e sembrano un'infinità. Guarda, antico camminare 10 ore sembra un'infinità. C'è stato un momento in cui Franca è andata in crisi e praticamente l'ho portata in braccio, non lei, ma lo zaino pesantissimo, facendo ogni passo con fatica. Poi è stato un momento in cui sono andato in crisi io. Ecco, quella descrizione, secondo me, rappresenta poi la nostra vita, la vita che abbiamo trascorso insieme, questa capacità che ha lei di sdrammatizzare quando io do un po' fuori di testa, perché sono un po' fumino e quindi magari mi arrabbio per delle cose sciocche. e lei invece di arrabbiarsi mi prende un po' in giro, si mette a ridere, sdrammatizza, come fai a non metterti a riderti anche tu? E forse magari la mia capacità quando lei è in difficoltà di farmi un po' tappetino e darle una mano da questo punto di vista. Quindi sono molto affezionato a quel piccolo brano. L'altro brano a cui sono molto affezionato, sgorgato proprio, adesso dire sgorgato dal cuore fa un pochino un po' harmony, ma comunque il concetto è quello, la sera del matrimonio di mia figlia, quindi stiamo parlando dello stesso periodo di tempo, io ricordo che era appunto maggio, fine maggio, ero sulla terrazza, tornati a casa, ti rendi conto quando torni a casa che lei non torna, cioè non è che abbiamo giocato, vabbè, abbiamo scherzato, oggi abbiamo celebrato il matrimonio, però adesso fermi tutti, torniamo come prima, non è che cambiano le cose, no, torni a casa e lei non torna perché va a casa sua. E allora mi sono messo sul terrazzo che guarda questo giardino che abbiamo davanti casa, questo spazio davanti casa, e proprio in questo spiazzo loro con i loro amici stavano facendo questa cerimonia che andava un po' di moda, forse lo va anche oggi, di lasciare andare le lanterne verso l'alto, no? Quindi questo lanciare le lanterne verso l'alto in senso augurale. E quindi vedevo queste lanterne che salivano e mi rendevo conto che la vita sarebbe stata diversa, che oramai anche lei era come una di queste lanterne che oramai cominciava la sua vita lontana da casa, ed è stato un momento un po' struggente, mi sono commosso, io sono portato a commuovermi, ma lì sono commosso veramente. E mi è venuto fuori di getto questa pagina, cerco di condividere con gli altri quelle che sono state le mie sensazioni in quel momento particolare, questa felicità per una nuova avventura che cominciava, come giusto che fosse, perché i figli sono in prestito e poi dobbiamo lanciare nel mondo, e un po' di malinconia e di sofferenza per dire, beh, ok, non è più la mia bambina, oramai è la moglie di Claudio, non è più, lo è sempre, ma ha una sua famiglia, adesso poi è arrivata anche Matilde, quindi proprio la famiglia è decisamente marcata, e quindi volevo raccontare cosa provassi in quel momento particolare.
Sai Paolo, non te l'ho detto prima, però dopo aver letto il libro l'episodio che mi è rimasto più nel cuore è stato proprio questo, quindi vuol dire che ti conosco abbastanza bene e è stato veramente bello, mi ha emozionato tantissimo davvero, quindi sono contenta che tu l'abbia raccontato. Senti Paolo, tu ormai conosci bene il mio podcast, sai che spesso ti avevo già fatto questa domanda tra l'altro quando abbiamo parlato dei primi passi per l'export, quando un professionista scrive un libro per appunto parlare della sua materia, del suo lavoro, insomma di quelle che sono le sue conoscenze, e effettivamente questo libro dà dei vantaggi che sono molto importanti, no? Quindi dei ritorni, diciamo così, non economici ma indiretti, che anche tu nel tuo caso hai riscontrato brillantemente. Champ è un libro completamente diverso, quindi ecco, dovremmo fare anche da questo punto di vista un discorso diverso, però da quando è stato pubblicato ad oggi, che cosa ti ha dato, cosa ti ha lasciato questo libro?
Beh, intanto mi ha lasciato molta, come dire, mi ha fatto piacere che tanti l'hanno notato, l'hanno letto, hanno pubblicato un sacco di foto con il libro, quindi come dire, riconosciamo di essere tuoi amici e questo è un modo per esserlo di più, e questo direi che già fa molto bene al cuore, fa bene anche alla mia vanità, come dicevo prima è nota, ma fa bene anche al cuore. Mi ha costretto un po' a rivedere, a ripensare alcune cose, la scrittura, rimetterlo a posto e rivederlo adesso per esempio l'editore mi ha chiesto di dare una mano anche a promuovere il libro con dei piccoli video, visto che il video è una modalità di comunicazione che mi piace, che mi è comune, e quindi di raccontare un po' alcuni episodi, approfondirli con dei micro video che poi pubblico su Facebook, e quindi ti costringe infatti a rivedere, a ripensare, a rileggere quello che hai scritto e reinterpretarlo, riportarlo in vita. Da un punto di vista professionale, visto che stiamo parlando anche di questo, beh, uno potrebbe dire, ma che cosa ha a che fare con la tua professione questa scrittura di un libro che parla di cose di famiglia? Io direi che ha a che fare, in questo senso sto notando un interesse, perché in fin dei conti nel mio ruolo, quello di essere consulente, ci vuole anche la capacità di saper leggere la realtà e anche la capacità tutto sommato di prendersi alla leggera, di non fare il super consulente che arriva e ti dice adesso ti spiego io come si sta al mondo perché non hai capito niente, ma che è capace di ascoltare. E quindi anche quello che ho raccontato, come l'ho raccontato in questo libro, che come tu dicevi poco fa, mi rappresenta, questo mi fa piacere perché vuol dire che c'è sincerità, e questo credo che sia un punto importante. Credo che sia utile per coloro che vogliono lavorare con me o che possono essere interessati a capire chi sono, quali sono anche delle qualità professionali che posso avere, quindi a vederle da un altro punto di vista, non vedere il professionista ma la persona che è anche professionista ma è soprattutto una persona. Quindi credo che il valore aggiunto e il vantaggio sia soprattutto questo che ho potuto ottenere da Shampoo.
E quindi viene fuori decisamente la tua autenticità. Ma hai mai pensato, Paolo, invece di scrivere un libro per raccontarti, magari ti doti, ti parte, ti viene la voglia di farne un altro, di raccontarti professionalmente, come si dice, si parla oggi di narrazione del sé professionale, no? Quindi il professionista, nel tuo caso il consulente, che racconta quella che è proprio la sua attività, il suo lavoro, quindi non solo i risultati ottenuti, i successi, ma anche le difficoltà, i fallimenti, dove diciamo l'autenticità effettivamente sembra essere la parola chiave. È un tipo di narrazione con la quale tanti professionisti si stanno cimentando, anche con dei buoni risultati. Quindi lo scriveresti? E se lo scriveresti, che cosa ci metteresti dentro? Quali sarebbero i contenuti di questo tuo libro?
Allora, colpo di scena. Lo stavo già scrivendo, no, mi spiego meglio. Vediamo se è questo che intendi, mi aiuti a mettere ordine nei miei pensieri. Una cosa che mi aveva colpito molto, io ho sempre letto molto, ho sempre pensato che nello studiare, nell'approfondire ci fosse veramente tanto arricchimento che potesse esserci utile in tutti i modi. Ho sempre letto molto. E intorno all'inizio degli anni 2000 ho letto molto di testi professionali. Gli americani tendono a scrivere, a differenza di quello che facciamo noi europei, dei testi che parlano di professione molto sotto forma di narrativa, quindi più che fare il saggio, lo spiegone, ti raccontano una storia. Quindi raccontano la storia di un venditore, di un consulente, di un'azienda, di quello che vuoi. E quindi, affascinato da questo, mi ero messo a scrivere un libro che usciva anche a puntate. Infatti l'avevo chiamato il feuilleton, proprio come dire, il messaggio storico dei vecchi romanzi d'appendice, su un blog, in cui fondamentalmente raccontavo la mia esperienza di consulente. Quindi era autobiografico in questo, nel senso che raccontava le mie difficoltà, le mie esperienze, le mie fatiche, voleva essere spiegare come lavora un consulente, quindi che tipo di suggerimenti può dare sulla vendita un consulente, evidentemente prendendo spunto anche dai miei clienti, ma raccontandoli poi in forma anonima, in forma narrativa, in forma inventata, ma verosimile. E quindi c'è dentro un po' quello che dicevi tu, c'è dentro questo sé. Io purtroppo, devo dirlo, ho iniziato a scrivere tante cose che poi sono rimaste lì, perché poi il tempo diventa difficile, l'intuizione magari poi alla fine dopo un po' si esaurisce, e quindi c'è. Ma sicuramente è una bella idea quella di raccontarsi, perché alla fine le persone vogliono più sentire storie che non qualcuno che ti spiega dall'alto della sua esperienza chissà che cosa, quando poi le esperienze sono da condividere. Quindi è un bellissimo spunto. Magari avrò bisogno di un ghostwriter che mi aiuti a scrivere qualcosa e ne parleremo. No, ecco, credo che sulla narrazione sia un po' più difficile trovare qualcuno che ti aiuti, perché la narrazione, secondo me, ci deve essere dentro anche scrittura e poesia. Non è un modo diverso di scrivere un manuale, quindi fondamentalmente sto scrivendo un manuale sotto forma di racconto. Se scrivo, scrivo poesia. A me piace molto usare questo termine per dirlo, ma nella vita può succedere di tutto. È una cosa del genere a cui pensavi?
Sì, pensavo a questo, e mi piace però questa tua chiave della poesia portata, no, in un libro di narrazione del sé professionale, perché come ti dicevo prima, no, la chiave di tutto è veramente l'autenticità, no? E quindi mostrarsi per quello che si è realmente, anche sul lavoro che ci impegna quotidianamente tantissime ore al giorno, quindi fa parte di noi, del nostro modo di essere, e mi piace questa tua riflessione riflessione e questo tuo desiderio di portare la poesia nel modo di raccontarsi, che credo effettivamente comporti da parte di chi lo scrive un impegno diretto importante, perché certo il ghostwriter ti può aiutare, io sarei onorata di poterlo fare ovviamente, però ecco, ci devi essere molto tu in questo libro, sì. Quindi il ghostwriter dovrebbe essere particolarmente bravo ed empatico di riuscire proprio ad entrare dentro di te a tutti gli effetti per rendere quello che vuoi comunicare realmente.
Sicuramente ho davanti a me il migliore di tutti i ghostwriter possibili, capace proprio di fare questo. Io ho avuto una scuola importante, perché questa velleità di scrivere, come dicevo, è originata da tanto tempo, e quindi ho avuto l'opportunità di seguire quando ero giovane. Tra l'altro, ecco, ricordo proprio che frequentavo quando stava nascendo Chiara, che è la figlia che mi ha reso nonno adesso e che ha compiuto da poco 29 anni, quindi tanto tanto tempo fa, una scuola di scrittura con Giuseppe Pontigia, un scrittore che apprezzo moltissimo, bravissimo a scrivere, non molto famoso ma veramente molto bravo, è morto qualche anno fa, e lui aveva questa fissazione che mi è rimasta sulla scelta dei vocaboli. Dice: bisogna scegliere con cura le parole. Mi diceva che il lavoro dello scrittore è quello di mettere un aggettivo al mattino e toglierlo al pomeriggio, e lui stava veramente molto attento a questi termini. Mi è rimasta questa cosa qui anche nel parlare. Io cerco sempre di utilizzare il termine più appropriato, magari facendo un attimo di fatica, un attimo di silenzio, ma cerco di non sprecare le parole, e credo che scrivere sia questo. Io lo chiamo poesia magari, ma il concetto è questo: abbiamo una ricchezza del nostro vocabolario che è infinito, e dobbiamo giocarcele tutte queste sfumature, queste parole, perché ogni parola non ha sinonimi, il sinonimo comunque ha un significato diverso. Quindi è un po' una mania, se vuoi, da un certo punto di vista, ma cerco di applicarla in tutto quello che scrivo, tutto quello che racconto.
Sono perfettamente d'accordo con te, guarda, volevo proprio dire la stessa cosa sui sinonimi, quindi mi hai anticipato. L'italiano è una lingua meravigliosa, veramente, dovremmo riscoprirla e pensare alle cose semplici, che sono poi quelle che magari ci permettono proprio di arrivare direttamente alle persone. Paolo, prima di salutarci, un'ultimissima domanda. So che tu veramente fai un sacco di cose, io mi chiedo sempre dove la trovi tutta questa energia, perché veramente ti invidio, perché c'è il tuo lavoro, la formazione che ti porta continuamente in giro per l'Italia, e quindi sei impegnatissimo, il tuo podcast Vendere Valore, che è interessantissimo e che consiglio nuovamente ai miei ascoltatori di seguire, poi ci sono i famosi Caffè con Paolo, anche quelli molto belli e particolari. Corri, ti vedo molto spesso, ti seguo sui social la domenica, vedo tutti i giri che ti fai molto spesso anche assieme a Franca, marito, padre, nonno e scrittore. Insomma, veramente complimenti Paolo per tutto questo, però so che la scrittura ti appartiene veramente molto profondamente e che mai rinunceresti a scrivere, questo penso di poterlo affermare. Quindi, come ultima domanda, ti chiedo, Paolo, qual è oggi il senso del tuo scrivere?
Spiegare il mondo a me e agli altri. Cioè, lo dico francamente, ci sono alcuni che dicono: ma io scrivo per me stesso. No, non è vero, io scrivo per gli altri. Ho in mente un pubblico, voglio raccontare. Penso di avere, con un po' di pretesa, con un po' di, come dicevo prima, di vanità, se vuoi, di presunzione, qualcosa da dire. E quindi quando scrivo, scrivo perché voglio aiutare gli altri a vedere le cose come le vedo io. Magari perché credo, pretendo che questo sia una visione più chiara, più limpida, o semplicemente perché perlomeno capite come la penso, e quindi non ho paura a raccontare queste cose qui. Quindi per me scrivere è questo, che sia scrivere di saggi. Ho scritto una serie di articoli per un quotidiano tempo fa, adesso mi piacerebbe anche magari radunarli per farli diventare delle specie di ebook, cose di questo genere. Ho scritto per blog, sto scrivendo il libro di Vendere Valore fondamentalmente, quindi l'idea è quella di produrre qualcosa che sia collegato al podcast, alla mia attività più professionale. Parlavamo prima di romanzi. Ecco, io scrivo perché ritengo che ci sia una storia da raccontare, che ci sia una visione del mondo che voglio condividere con gli altri, perché è quella bellezza come quando scopri un ristorante dove mangi veramente bene, lo vuoi dire a tutti, o vedi un film o leggi un libro che ti piace, lo vuoi condividere con tutti. Ecco, così come shampoo, se vuoi, è la bellezza di condividere quello che mi è capitato e che trovo così splendido che vorrei che tutti potessero avere lo stesso tipo di gioia. Quindi scrivo per questo, mi piace farlo, cerco di farlo anche bene, E poi c'è comunque sempre questo tocco di farsi riconoscere, di essere noto, che non nego, mi piace moltissimo, e quindi c'è anche questa sfumatura.
Bene Paolo, quindi il prossimo libro sarà quello su vendere valore?
Allora, dovrebbe essere vendere valore, sì, sono già arrivato al terzo quarto capitolo, adesso è un po' che fermo lì, me lo devo riprendere, anche perché poi, ecco, non essendo una storia, un romanzo, ma essendo un'attività professionale, e siccome si continua a migliorare, a crescere, anche con il nostro Digital Mastermind di cui parlavi in apertura tutti i giorni, ti verrebbe quasi ogni volta di dire, ma aspetta che ricomincio perché ci sono delle cose nuove. E no, bisogna a un certo punto dire, ferma qua, ti blocchi su questo, poi magari ne farai un altro dopo, ma se no non concludi mai. Quindi questo è il primo libro che ho in cantiere di portare a termine, perché è quello che anche professionalmente può essere più importante, darmi di più e altro. Tra l'altro tu citavi Primi passi con l'export, è diventato un libro di testo, è divertente la cosa perché l'anno scorso ho iniziato a collaborare con l'Istituto Tecnico Superiore di San Paolo d'Argon vicino a Bergamo, che ha un corso dedicato proprio a marketing ed export di aziende italiane. L'anno scorso ho iniziato a tenere il corso, quest'anno lo terrò nuovamente per i nuovi studenti, e il testo è stato utilizzato come libro di testo in formato PDF, perché oramai la casa editrice non lo pubblica più, però insomma, diciamo, quindi la bellezza anche di essere diventato un libro di testo, un professore qualche volta fa piacere. Quindi veramente quello che tu ci insegni qui con il tuo podcast, che cambia la vita, confermo, è verissimo.
Bene, mi fa molto piacere questa cosa, non lo sapevo, quindi è una testimonianza veramente ulteriore, oltre a quelle che tutti gli altri scrittori professionisti che hanno partecipato mi hanno dato, che il libro può veramente darti tanto e portarti tanti risultati importanti, quindi grazie anche per questa testimonianza. Paolo, siamo arrivati alla conclusione, io ti ringrazio veramente di cuore per aver partecipato, è stato bello e sono sicura che presto ci ritroveremo per parlare di questo nuovo libro, con molto piacere, quindi già ti invito, ti prenoto.
Grazie mille Marta.
Tu lo sai Paolo, io ti stimo moltissimo professionalmente, ma prima di tutto come uomo, sei una gran bella persona, quindi ogni volta che ho occasione di parlare con te imparo sempre qualcosa e ne faccio tesoro, quindi veramente grazie di cuore.
È reciproco, ti ringrazio tantissimo Marta, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Ringrazio di cuore Paolo Pugni per aver partecipato e vi ricordo che sul mio sito www.periscritto.it potrete trovare il video di questa intervista e un articolo riassuntivo con i link al libro e all'attività di Paolo. Dal mio sito web potete anche scaricare la mia puntata speciale e segreta che si intitola Il segreto degli scrittori, che ho deciso di non pubblicare e che contiene idee, suggerimenti e consigli per chi vorrebbe tanto scrivere un libro ma è bloccato da dubbi, paure e insicurezze. Potete anche digitare direttamente www.periscritto.it/il segreto degli scrittori. Se volete farmi delle domande, chiedermi qualche consiglio, raccontarmi dei vostri progetti di scrittura, scrivetemi una mail all'indirizzo periscritto@umediaweb.com. Ricordatevi anche di iscrivervi al mio canale Telegram, telegram.me/periscritto, per ricevere le puntate appena pubblicate, ma anche anticipazioni e consigli particolari. Amici, se apprezzate il mio progetto e volete sostenere il lavoro che sto portando avanti con questo podcast, vi chiedo di aiutarmi a farlo conoscere e quindi di lasciarmi una recensione su iTunes. È molto semplice, vi basterà andare nella sezione dei podcast, digitare nella buchetta di ricerca in alto a destra il nome del podcast, quindi Per Iscritto. A quel punto vi si aprirà una pagina dalla quale potrete iscrivervi al podcast e cliccando sulla tab Valutazioni e recensioni esprimere il vostro grado di apprezzamento attraverso le 5 stellette di iTunes oppure lasciandomi un commento scritto che sarà per me un vero piacere leggere nelle prossime puntate. Ringrazio il mio editore Giulio Gaudiano, la mia assistente Odra Bertolone, voi tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Se sei un professionista o un imprenditore, scrivere un libro può distinguerti dagli altri e costruire il tuo brand. Mi chiamo Marzia Tomasin, sono una ghostwriter e digital copywriter e voglio raccontarti le storie di coloro che hanno pubblicato un libro e la loro vita non è stata più la stessa.